4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia.
Buona serata ancora una volta, amici e amanti dei motori, puntata ricchissima. Questa sera vi ricordo due soli indirizzi: radio24.it per ascoltare tutte le voci che sentirete questa sera da lunedì sul web, e poi la nostra email per giungere fino alla nostra redazione motori per chiedere consigli, per chiederci qualche prova e cose del genere. 4ruote@radio24.it. Prova la Jeep Cherokee 2.8 CRD, la Limited automatica, questa è la sigla completa. Che già ci dice molto di quest'auto. La proveremo insieme a Marco Ghezzi di 4 Ruote, che è già in onda. Caro Marco, buonasera.
Buonasera.
Dopo di te ci sarà Giordano Biserni, il presidente dell'ASAPS, l'associazione dei sostenitori e amici della polizia stradale, che ci parlerà insieme al dottor Zago dell'Humanitas di Milano dei motivi per cui sono così tanti gli over 60 al volante e di quali rischi vanno incontro al volante. Poi chiuderemo con un'inchiesta davvero divertente. Gioele Dix, inviato speciale del mensile, insieme al direttore di 4 Ruote Mauro Tedeschini, percorreranno con noi al telefono la E45, una delle strade che fanno più imbestialire gli automobilisti italiani per le loro condizioni. Caro Marco Ghezzi, intanto una bella presentazione. Qual è questa Jeep Cherokee? Che cosa cambia rispetto a prima?
Questa Jeep Cherokee è una Jeep che è conosciuta perché è sul mercato da parecchio tempo, è stata recentemente ristilizzata e rinnovata sia nell'aspetto esterno, perché è stata modificata nel frontale, nel taglio della carrozzeria anche posteriore, sì. È stata indurita mentre prima era più morbida, e poi è stata sostituita una grossa parte della componentistica interna, e quindi è stata migliorata da molti punti di vista. Il motore è ancora quello di prima, è un 2008 turbo diesel, ma è stato potenziato di una decina di cavalli. Quello che è cambiato soprattutto su quest'ultimo modello è il comportamento stradale della vettura, che è migliorato nel senso che, pur mantenendo le caratteristiche di fuoristrada di un certo tipo, perché ha anche le ridotte, ora si guida con più facilità, è più morbida, è più agile, è più divertente, insomma.
Non anticipare troppo, perché fra poco ti chiederò proprio i dettagli di questa guida. Intanto insieme ascoltiamo la prima scheda.
La terza edizione della fuoristrada americana presenta molti miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Più brillante, più confortevole, con una maggiore agilità e più disinvoltura sull'asfalto. Si confermano le sue qualità spiccatamente off-road, ma anche la criticità alla fatica dell'impianto frenante. Nome: Jeep Cherokee 2008 CRD automatica. Carrozzeria: 5 porte, 5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,49 m, larghezza 1,84 m, altezza 1,79 m. Motore: turbo diesel 4 cilindri in linea, cilindrata 2767 cc, potenza 177 cavalli, trasmissione, trazione posteriore, anteriore inseribile, cambio automatico a 5 marce più ridotte, con blocco del convertitore, prezzo 36.491 euro.
Ecco, queste sono le caratteristiche principali. Marco, che cosa mi dici, iniziando subito dal prezzo? Che tipo di competitor ha questa Jeep Cherokee? È davvero rimasta con grande formazione fuoristradistica, anche non solo è aumentato il comfort stradale?
Sì, è rimasta una delle poche ad avere mantenuto un'impostazione anche fuoristradistica. Il prezzo è sostanzialmente allineato a quello delle principali concorrenti, che variano dai 32.000 fino ad arrivare ai 40.000 euro per ciascun modello di questo tipo di allestimento, sostanzialmente.
Decisamente. Dicevi prima del comportamento stradale, perché tu hai detto una delle poche rimaste ad avere un'anima fuoristradistica, anche perché il fuoristrada si fa e si può fare sempre meno, e invece su strada si va sempre di più. E allora come si comporta in autostrada o in superstrada su lunghezze veloci?
Rispetto al modello precedente è migliorato significativamente il livello di rumore, che si è ridotto, è migliorata la risposta delle sospensioni, che sono state modificate, e soprattutto è migliorata la guida, perché è una guida appunto più stradale, più agile, più automobilistica.
Molto bene. Senti Marco, perché non vi è piaciuto l'impianto frenante?
Non è che non ci è piaciuto, abbiamo semplicemente riscontrato dei problemi di fading, cioè sottoposta a carico intenso e prolungato, la vettura tende ad manifestare del fading, cioè la tendenza del pedale a calare, a scendere, la spugnosità del pedale, e quindi un problema anche di allungamento degli spazi, il fatto che poi anche l'ABS interviene con un minor decisione, e questo diciamo è un problema che si può presentare ad esempio quando uno affronta una distanza discesa molto lunga e impegnativa come potrebbe essere quella dello Stelvio o magari a pieno carico.
È chiaro, allora diamo i voti a questa Jeep Cherokee 2.8 e poi salutiamo Marco Ghezzi.
Posto guida, posizione alta e raccolta, anche con la possibilità di regolazioni elettriche del sedile. Un po' più accogliente rispetto alla precedente versione, ma con un'escursione longitudinale contenuta. Manca l'appoggio per il piede sinistro. Voto 3,5 stelle. Finitura, qualche miglioramento soprattutto a livello dei sedili e della plancia, ma il livello è sostanzialmente analogo a quello della precedente versione, che tradiva qualche trascuratezza nell'assemblaggio dei componenti. Voto 3,5 stelle. Comfort, migliorata significativamente la capacità di assorbimento delle nuove sospensioni, assai efficaci anche sui terreni molto accidentati. Anche la rumorosità è diminuita, non tanto per intensità, quanto per qualità. Voto 4 stelle. Motore, il 4 cilindri turbo diesel 2008, malgrado l'aumento della potenza, risulta più morbido e molto meno ruvido rispetto al passato. In definitiva, più godibile e meglio sfruttabile, anche e soprattutto in fuoristrada. Voto 4 stelle. Su strada, più sincera e diretta, risulta molto più piacevole da guidare, anche se il sensibile rollio infastidisce un po'. Con la trazione integrale inserita, normalmente è solo posteriore, si tiene bene e non si scompone troppo facilmente. Voto 3,5 stelle. In fuoristrada, l'abbondante coppia, la notevole altezza minima da terra, gli angoli d'attacco favorevoli, la presenza del blocco del differenziale centrale e delle marce ridotte garantiscono una notevole agilità off-road. Voto 5 stelle.
Grazie davvero per questa prova, Marco Ghezzi di Quattro Ruote. Buona serata, Marco.
Buona serata.
Allora, adesso cambiamo argomento, ma rimaniamo in campo automobilistico. Recentemente l'ASAPS, la conoscete ormai, ospite da anni nella nostra trasmissione, ha diffuso dei dati abbastanza curiosi sui capelli grigi al volante. L'abbiamo denominati così. Sono molti gli over 60 che guidano e su questo non c'è niente di male. Se non fosse che adesso scopriremo qualche segreto. L'Associazione dei Sostenitori Amici della Polizia Stradale, presieduta da Giordano Biserni. Caro Giordano, buonasera e bentornato.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
Allora, mi dicevi che nel 2008, a gennaio, sono più di 6 milioni gli over 60 italiani che hanno la patente.
Sì, quasi 7 milioni, 6 milioni 840 mila patentati over 60, è un dato significativo perché noi lo abbiamo rapportato per verificare vicino l'andamento all'ultimo dato che avevamo conosciuto, quello del 2004, quando erano 6 milioni 581 mila, che vuol dire che dal 2004 al 2008 le patenti grigie, come tu le hai definite, sono aumentate quasi del 4%, una media dell'1% all'anno, è un dato sensibile.
Ecco, su questo noi non abbiamo evidentemente nulla da dire, perché oggi gli over 60 stanno anche molto meglio di quanto non stessero 50 anni fa, quindi ne siamo solo felici, però in parte rischiano un pochino di più, adesso lo sentiremo con l'approccio anche medico di un professionista, però ci fa fare anche delle riflessioni sull'esame di rinnovo della patente, Giordano?
Qualche riflessione va fatta, perché noi abbiamo cercato di analizzare alcuni incidenti che sembravano legati anche a questioni connesse con l'età, però diciamo che non emerge un dato molto significativo. Gli over 60 sono circa il 19%, il 19,2% dei patentati totali, una cifra che è nell'ambito delle fasce d'età. La sinistrosità che li riguarda, quella mortale come conducenti, è un pochino oltre il 23%, ma questo non significa nulla, perché può significare che magari hanno una minore resistenza alle lesioni, per ovvie ragioni legate all'età. Io direi che alcuni aspetti significativi vanno colti, per esempio sul fatto che gli uomini tendono più a mantenere la patente nella fascia 60-65 anni, il 58% sono uomini,
chiaro,
34%
chiaro.
Donne, ma man mano che passano gli anni le donne diminuiscono e aumentano di più gli uomini.
La guida.
È ovvio che i problemi
ti
più grossi li abbiamo sopra gli 80.
Sopra gli 80 anni. Evidentemente. Giordano, ti fermo un attimo, proseguiamo fra un minuto perché sentiamo il traffico e poi il dottor Zago.
Quattro ruote e dintorni.
Ci stiamo occupando di chi guida over 60 o addirittura over 80. L'ASAPS ha fatto due calcoli, sono quasi 7 milioni coloro che hanno le patenti over 60, che hanno più di 60 anni, e su questo noi siamo solo felici, però ci potrebbero essere dei problemi. Abbiamo detto che addirittura la mortalità raggiunge il 23% over 60 negli incidenti, non è detto però potevano essere vittime di incidenti non causati da loro piuttosto che. Allora ci è venuto in mente di contattare il dottor Mauro Zago, che è responsabile della chirurgia d'urgenza d'urgenza dell'Istituto Clinico Humanitas a Milano. Dottore, buonasera.
Buonasera Roberto, buonasera ai suoi ascoltatori.
Ho una sola domanda, io sento pochi medici perché mi occupo di motori, lei lo sa, però ho una sola domanda. A parità di incidente, di gravità e quindi di lesione, rischia di più un over 60 rispetto a un over 20-30 dal punto di vista fisico? C'è una maggiore mortalità sulla carta perlomeno?
Non solo sulla carta, Roberto, in realtà è dimostrato che la persona anziana, che ovviamente si porta con sé le sue patologie, i suoi farmaci, le sue problematiche che sono spesso connaturate all'età stessa e quindi alla gestione dello stato di salute dell'anziano, è un paziente che è più a rischio di complicazioni.
Eh sì.
E non soltanto, ma anche ciò che in un soggetto invece giovane o giovane adulto è in qualche misura sicuramente meglio gestibile, come per esempio, l'esempio più eclatante, il trauma toracico, in realtà può portare a delle conseguenze molto più gravi e quindi a una mortalità o a quantomeno a una degenza e a una complessità di gestione che è del tutto diversa rispetto a quella del paziente giovane o giovane adulto, che pure rappresenta la maggior parte degli incidentati.
Era giusto che fosse lei a dirlo questo e ha confermato una nostra tesi. Dottor Zago, io la ringrazio, se vuole rimanga in linea perché chiudiamo adesso con i consigli di Giordano Biserni. Grazie dottore, a prestissimo.
Grazie a lei e buona serata.
Grazie al dottor Zago dell'Humanitas di Milano. Biserni, allora chiudiamo con 2-3 consigli per gli over 60.
Ma noi abbiamo messo il punto su questa inchiesta: è opportuno valutare in modo critico le abilità, le capacità dell'anziano alla guida, su questo devono intervenire anche i familiari, soprattutto per gli over 80. L'anziano poi dovrebbe sottoporsi a visite mediche, oculistiche e dell'udito almeno una volta all'anno, non ogni 3 anni quando magari scade la patente. Poi vorremmo che l'anziano e soprattutto i familiari si informassero sugli effetti dei medicinali che spesso gli anziani assumono sul comportamento alla guida. Poi è opportuno che l'anziano guidi, se può, di più di giorno, eviti gli orari di punta e faccia più soste durante il viaggio. Ecco, questi sono in sintesi. Poi se i chilometri sono pochi, se non si fa tantissima strada, a un certo punto non è neanche male valutare se conviene mantenere la guida, una vettura, come certi recordman di 95-96 anni che continuano a insistere. Forse un buon servizio pubblico alla fine costerebbe meno, ci farebbe stare più tranquilli, non lo so.
Chiaro, va bene, grazie Giordano Biserni dall'ASAPS, ricordiamo anche il tuo sito asaps.it, a prestissimo e buon lavoro.
Buon lavoro a voi, grazie.
Cambiamo argomento, adesso ci occupiamo di un'inchiesta davvero particolare. Sulla prima pagina di Quattro Ruote, quando mi è arrivato, ho visto un personaggio che subito mi è sembrato di aver già visto in televisione. Ho detto, cosa ci fa questo qui? È Joelle Dix. In realtà c'è un motivo, ho aperto il giornale, se lo vorrete fare anche voi lo trovate a pagina 58. Hanno fatto, lui e il direttore di Quattro Ruote, un viaggio molto particolare sulla E45, un tratto di strada che presenta determinati problemi di cui vogliamo parlare oggi, a metà fra il serio e il comico, perché questo è lo stile che giustamente è stato scelto per una strada che è più comica che seria. Dico bene, direttore Mauro Tedeschini, buonasera.
Sì, senz'altro. In realtà alla fine di comico c'è stato poco, nel senso che noi ci siamo trovati in una situazione veramente molto preoccupante per gli automobilisti che devono percorrere questa strada. Tutto è nato, ma credo che poi Joelle lo possa confermare, da una sfida che ci eravamo lanciati reciprocamente, siccome tutte e due ci occupiamo di automobilisti, anche se con angolazioni diverse, ci eravamo detti però, visto che si continua a parlare di queste strade terribili che ci sono in Italia, invece di farlo per sentito dire, andiamo sul posto e quindi prendiamoci un giorno e cominciamo a percorrere una di queste strade famigerate che sono in tutte le classifiche delle peggiori arterie d'Italia e raccontiamo un pochettino che cosa succede. Abbiamo cominciato dalla E45 che, come si sa, parte dal cuore della Romagna e arriva praticamente quasi fino a Roma, e devo dire che i risultati, come si possono leggere appunto su Quattro Ruote, sono veramente sconcertanti.
E allora abbiamo chiamato anche il notissimo Joelle Dix, che sta rivivendo una seconda giovinezza in realtà mai sbiadita. Caro Joelle, grazie per la tua presenza intanto.
Eccomi qua.
Ci racconti le tue emozioni intanto di essere a bordo con il direttore di Quattro Ruote e non con il direttore magari di Zelig piuttosto che di qualche altro programma, e poi che cosa hai visto con i tuoi occhi?
Mauro Tedeschini è veramente una gran persona, ci stiamo frequentando anche per motivi di amicizia e lui mi ha proposto di andare insieme a fare questo viaggio terribile sulla E45, che io peraltro ho già percorso mille volte arrabbiandomi come un animale, domandandomi se queste condizioni fossero logiche, Le emozioni sono state, sì, a parte la presenza di Tedeschini che mi ha tirato un po' sul morale, però è stato renderci conto che è una strada vergognosa.
Ce la vuoi descrivere per chi magari al nord non l'avesse mai percorsa? Cosa hai trovato invece dell'asfalto?
Ma dunque, intanto, vabbè, un'incuria generale, la cosa buffa è che l'hanno ribattezzata strada di grande comunicazione, ma questo è un po' il vizio italiano: quando una cosa non funziona, invece di lavorare per migliorarla, gli si cambia nome, no? Un po' come si fa con Ferrovie dello Stato, Trenitalia, ma purtroppo la cialtroneria è sempre la stessa spesso, no? I cartelli sono coperti dalle erbacce, quindi non si vede neanche dove si deve entrare e uscire.
Sì.
C'è un asfalto in condizioni pessime, con buche spaventose, è stato probabilmente talmente tante volte riasfaltato che i guardrail laterali sono bassi come il recinto dei puffi. E poi ci sono delle gallerie spaventose alternate a un paio di gallerie di stampo svizzero che illudono. E poi ci sono cantieri di lavoro che come tali dovrebbero essere provvisori, perché sono dei lavori in corso, ma non si sa quale sia il loro corso e soprattutto quale sia la loro fine, tanto che a un certo punto si finisce di fingere che sia una vera strada e si esce sulla strada, sull'antica Teverina, in condizioni spaventose, e quando si rientra, sì, perché si pensa che finalmente sia finita il calvario, c'è un senso unico alternato, perché c'è un ponte
su un viadotto addirittura,
che va ricostruito, e qui Mauro sicuramente potrà dire tecnicamente anche meglio qual è il problema di quel ponte e in genere di quello che abbiamo visto anche guardandola da sotto, perché poi siamo andati anche a guardarla, diciamo, da sotto per vederne le magagne strutturali.
Sì, sì, sto sfogliando le tue foto, tra l'altro molto simpatiche, con te sopra il ponte con una certa paura che ti caschi addosso addirittura. Ma com'è possibile, direttore, in uno stesso paese in cui in Trentino Alto Adige le strade vengono riasfaltate anche se già perfette, che ci sia una E45? Qui nord e sud non c'entrano nulla, ma perché? Di chi è la pertinenza di questa strada?
È una strada disgraziata che è partita male perché è stata costruita in modo assolutamente improvvido. Infatti il viadotto a cui faceva riferimento Gioele adesso è un viadotto che a un certo punto in una sua parte ha rischiato di sprofondare, e quindi da lì è iniziata una serie interminabile di rattoppi che però, stante la scarsa disponibilità di denaro dell'ANAS, prosegue con dei mezzi che fanno quasi tenerezza, perché sembra onestamente di vedere all'opera, con tutto il rispetto, una squadra che lavora in Nepal e non in Italia nel 2008, proprio anche con dei mezzi che non vorrei definire di fortuna, ma quasi, insomma. E quindi si torna al solito discorso che purtroppo da noi le autostrade a pagamento sono quasi sempre, purtroppo non proprio in tutti i casi, ma insomma spesso sono abbastanza ben tenute, buon asfalto, il guardrail viene rifatto, eccetera. Lì, siccome non si paga, anche se noi in realtà paghiamo tasse piuttosto consistenti per mantenere le nostre strade, alla fine senza pedaggio lo spettacolo a cui si assiste è veramente desolante. Devo dire tra l'altro che questa è una strada che negli ultimi anni ha avuto un calo verticale della mortalità, perché in realtà non si riesce neanche ad andare, si è perennemente fermi, e quindi è un sistema molto efficace di ridurre gli incidenti, no? Perché lì è tutta una coda, addirittura ci sono dei semafori ai quali si può stare fermi anche una mezz'ora, ma mezz'ora d'orologio.
Sono aumentati però i ricoveri per bile, per ulcere gravi,
quindi
si arrabbiano gli automobilisti.
Veramente un tratto sarebbe un'autostrada molto importante, perché consentirebbe di snellire il traffico dall'autostrada del Sole, di portare appunto da tutta una parte dell'Italia del Nord-Est direttamente a Roma un traffico che, contrario, invece ovviamente finisce poi per intasare le altre autostrade.
E Gioele, chiudiamo con una rapida nota sull'autovelox, beffa delle beffe, se avete anche incontrato una postazione.
Quando noi siamo a un certo punto ritornati indietro, perché ne avevamo abbastanza, siamo tornati verso Cesena, in un tratto nel quale finalmente si respira un po', perché ci sono due corsie vere e una corsia d'emergenza realistica, si prende anche un filo di velocità, proprio perché è naturale che sia così, e c'è un tratto di pertinenza di un comune, anzi i tratti della E45 sono via via di pertinenza di alcuni comuni, c'è addirittura un comune che ha solo 800 metri, ma ha pensato bene di arricchirsi facendo sì che quasi tutti gli abitanti abbiano una Rolls Royce, mettono l'autovelox nel punto di pertinenza e quindi, diciamo, beffano.
Chiaro,
quindi noi siamo in un certo senso contenti di avere contribuito
ai bilanci
di questi comuni.
Va bene, va bene.
In particolare questo è l'ultimo, è il comune di Mercato Saraceno, se non sbaglio. Mm-hmm. Però insomma, al di là del fatto che sia quello, è anche questo un malcostume.
Certo, grave. Assolutamente, assolutamente. Per questo che è giusto pubblicare certe cose e anche dirle. Grazie all'inviato speciale di Quattro Ruote, Gioele Dix. A presto, Gioele.
Ciao, grazie a tutti, a presto,
in bocca
buon
al lupo
viaggio,
per le tue serate, in bocca al lupo e per tutto. Grazie anche al direttore Mauro Tedeschini e anche per il coraggio che spesso dimostra sul suo giornale di dire certe cose scomode. Grazie.
Grazie a voi, speriamo che serva qualcosa.
Speriamo davvero per la sicurezza di tutti. Allora, con la loro voce termina anche la nostra trasmissione, che trovate lunedì sul web radio24.it o quattroruote.it per approfondimenti. Ci sentiamo sabato prossimo da Peter Bescapè, da Roberto Rasia al microfono, grazie e buona domenica.